La guerra in Ucraina. Da questa mattina i russi hanno ripreso i bombardamenti a tappeto su tutto il paese, colpite infrastrutture energetiche a Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia e Odessa. Obiettivo del Cremlino: lasciare al freddo la popolazione civile in vista dell'inverno per costringere Zelensky a trattare. Intanto è stato prolungato di altri 120 giorni l'accordo per le esportazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo hanno comunicato questa mattina Kiev ed Ankara. Nel mare Egeo c'è stato un naufragio, un migrante è morto al largo dell'isola di Kos. In Italia questa mattina ho ordinato l'arresto di 18 persone accusate di essere coinvolte in un traffico di esseri umani tra il nostro paese e la Tunisia, con barche che partivano dalla Sicilia, arrivavano sulla costa africana e tornavano indietro dopo aver preso a bordo i migranti. Un paragrafo vuoto: dalla conferenza sul clima in corso in Egitto è emersa una bozza della dichiarazione finale del vertice. Il testo non dice niente su un tema centrale: come finanziare gli aiuti dei paesi ricchi e più inquinanti a quelli poveri alle prese con gli effetti del riscaldamento globale. Un altro ciclista è investito questa mattina a Milano, e una donna di 68 anni travolta in zona Cenisio da un automobilista di 70 anni. È stata ricoverata in gravi condizioni. Poco fa, alla presenza del sindaco Sala, si sono conclusi i funerali di Luca Marengoni, il ragazzo di 14 anni investito mentre andava a scuola in bici da un tranviere l'8 novembre scorso. Buongiorno dalla redazione, le 12.33 minuti, il giornale radio. Apriamo dunque con la guerra in Ucraina. Da questa mattina sono in corso pesanti bombardamenti russi su tutto il paese, colpite Kiev, Dnipro, Odessa e Zaporizhzhia. Qui sono morti almeno 4 civili, questo è quanto hanno reso noto in mattinata le autorità ucraine. Il governo di Kiev ha riferito che la Russia sta colpendo ancora una volta le infrastrutture energetiche. I raid di oggi arrivano solo 2 giorni dai bombardamenti a tappeto di Mosca che coincisero con il G20, e la bozza di trattative in 10 punti presentata da Zelensky è considerata irricevibile dal Cremlino, e anche con il missile caduto in Polonia. Qual è dunque ora lo scopo di questi massicci bombardamenti? In studio mi ha raggiunto Shauki Senussi. Shauki.
Buongiorno Omar. Dall'inizio di ottobre la Russia ha preso di mira con successo le strutture energetiche dell'Ucraina attraverso una serie di attacchi di massa come quelli di questa mattina. All'inizio di novembre Zelensky ha affermato che circa il 40% degli impianti è stato distrutto. Per impianti si intende centrali elettriche e siti per la produzione di gas. In sostanza il piano del Cremlino è tenere al buio e al freddo la popolazione ucraina, soprattutto al freddo. Le app delle previsioni ci dicono che in questo momento nevica a Kiev e la temperatura nella notte scenderà a meno 3. L'obiettivo politico di Putin è costringere Zelensky a negoziare prima dell'arrivo del generale inverno. Secondo molti analisti militari, l'esercito russo non è attrezzato dal punto di vista della logistica per affrontare il duro inverno ucraino. Quindi fa comodo anche ai russi in questo momento fermare la guerra. Significative le parole del capo di stato maggiore americano Mark Milley: l'arrivo dell'inverno comporterà un naturale calo nelle battaglie sul campo e per questo potrebbe essere una buona finestra per negoziare la pace. Mark Milley ha quindi ribadito il suo pensiero: Kiev ha fatto sul terreno il possibile prima dell'inverno e dovrebbe ora cercare di cementare l'avanzata al tavolo dei negoziati.
Grazie Shauki Senussi. Come sentivate dunque, gli Stati Uniti stanno facendo pressione sul governo ucraino per non escludere possibili trattative con Mosca, ma su cosa è disposto a trattare il Cremlino in questa fase della guerra? Sentiamo Greta Crisinti, analista geopolitica e collaboratrice di Limes.
Sul terreno per i russi l'obiettivo minimo di questa invasione a partire dal 24 febbraio continua ad essere il corridoio terrestre che dal Donbass, quindi dalle due repubbliche proclamate annesse alla Federazione Russa di Donetsk e Lugansk, arrivi effettivamente fino alla Crimea, e quindi tutto il corridoio terrestre che passa per Berjansk, per Zaporizhzhia, per Novakakovka e che passava un tempo anche per Kherson, ma che ora, su cui ora appunto i russi hanno deciso di ritirarsi, quello rappresenta sicuramente l'obiettivo minimo. Dobbiamo anche mettere un punto, proprio perché è importante stare sul campo. Io sono stata in Ucraina per 2 mesi, quindi ho avuto modo proprio di toccare con mano la necessità russa soprattutto di assicurarsi il controllo più che di Kherson, appunto di Novakakovka, che ci aiuta forse a spiegare anche perché i russi hanno deciso di ritirarsi, che è stata una decisione ovviamente sofferta, ma su cui i russi non potevano fare altro, perché si sarebbe trattato insomma di un bagno di sangue e la difficoltà russa su Kherson era reale. Kherson non era così importante, perché in realtà l'invaso idrico che permette di abbeverare, se vogliamo, la Crimea passa per Novakakovka. Quello è davvero il punto minimale della trattativa, se vogliamo, che i russi si apprestano a compiere insieme agli Stati Uniti, e quindi da qui capiamo anche ovviamente l'annessione delle quattro oblast di Kherson e di Zaporizhia insieme a Donetsk e Lugansk. Diciamo che i russi sicuramente non se ne andranno dal territorio ucraino finché non avranno solidificato questo controllo, e questo sicuramente rappresenterà un punto nemmeno trattabile all'interno del negoziato.
E nella notte, proprio sulla fronte sud, gli ucraini avrebbero colpito un aeroporto russo in Crimea, nella regione di Kherson, a sud del fiume Dnipro. Le truppe di Mosca stanno cercando di rafforzare le loro difese per arginare l'avanzata dell'esercito di Kiev. Nella regione di Kherson si trova il nostro collaboratore Luca Steinman.
Ci sono state una serie di attacchi da parte di gruppi armati locali contro le forze armate russe e contro i gruppi militari che sostengono il Cremlino, e quindi c'è molta diffidenza da parte di queste forze nei confronti di parti molto ampie della popolazione locale. Non solo, ma parti della popolazione locale segnalano anche all'esercito ucraino, che si trova sulla parte settentrionale del fiume Dnieper, dove sono dislocati i soldati russi e ceceni, di modo che possano essere colpiti con i missili. Insomma, una situazione sicuramente non facile per le forze russe. Le forze ucraine si trovano ormai su tutta la riva orografica sinistra del fiume Dnieper, mentre le forze russe sulla riva destra. Il fiume segna esattamente il fronte, il confine, ed è proprio lungo il fiume che si combatte. Le due parti si bombardano vicendevolmente dalle due coste. I russi però stanno costruendo immense nuove linee di difesa in tutta la regione di Kherson, in tutta quella parte di regione di Kherson che è ancora sotto il loro controllo. L'obiettivo dichiarato delle forze russe è quello di provare a resistere a eventuali e probabili ulteriori controffensive ucraine.
Intanto sulla fronte diplomatico è stato prolungato di altri 120 giorni l'accordo per l'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, lo hanno comunicato questa mattina Kiev ed Ankara. Nel Mare Egeo c'è stato un naufragio e un migrante morto al largo dell'isola di Kos. Alcune altre persone sono state salvate dalla Guardia Costiera di Atene. In Italia, questa mattina, la magistratura ha ordinato l'arresto di 18 persone accusate di essere coinvolte in un traffico di esseri umani tra il nostro paese e la Tunisia. In studio mi è raggiunto Andrea Monti.
Buongiorno. L'ipotesi che gli arrestati appartenessero a un'organizzazione che faceva partire delle barche dalla Sicilia verso lo stato nordafricano, da cui tornavano indietro dopo aver preso a bordo dei migranti. In caso di problemi, per esempio un guasto al motore, l'indicazione a chi guidava le barche sarebbe stata quella di sbarazzarsi dei migranti in alto mare. Questa è l'espressione usata nelle intercettazioni legate all'inchiesta. Ogni migrante avrebbe dovuto pagare tra i 3.000 e i 5.000 euro, cifre che avrebbero permesso ai trafficanti di guadagnare decine di migliaia di euro per ogni singola traversata. Tra le persone arrestate, 11 sono tunisine, 7 italiane. Tra loro un imprenditore agricolo, proprietario di una masseria a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che sarebbe stata la base dell'associazione a delinquere.
Grazie Andrea Monti. Poche ore fa è stata diffusa una bozza del documento finale della COP26, la conferenza ONU sul clima in corso in Egitto. Il testo riconosce che i paesi ricchi devono aiutare quelli poveri ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale. Ma al momento il paragrafo su come finanziare questi aiuti è ancora vuoto. Il tema è tra quelli centrali della conferenza, che dovrebbe concludersi domani. Nella bozza si dice anche che con gli impegni attuali di decarbonizzazione presi dagli stati, nel 2030 le emissioni inquinanti sarebbero inferiori di appena lo 0,3% rispetto al 2019. Maria Grazia Midulla è responsabile clima ed energia del WWF Italia.
La bozza in realtà è un elenco di temi, è molto lunga e sicuramente subirà notevoli cambiamenti. Comunque alcune cose mi hanno colpito, ci sono molti a nota, che non è mai una cosa troppo positiva, perché la COP dovrebbe avere un linguaggio più di decisione e meno solamente di annotazione. Le fonti rinnovabili sono definite come diversificazione, quindi diversificazione rispetto a un nucleo che rimane fossile. Questo non ci può star bene. E l'altra cosa è che, nonostante l'appello dell'India di affrontare la questione della diminuzione di tutti i combustibili fossili, non solo del carbone, loro lo dicevano naturalmente perché loro hanno il carbone, dice allora affrontiamo il problema di tutti i combustibili fossili, però la proposta in sé è una proposta ottima, mi pare che non sia stata raccolta dalla Presidenza nel testo.
A Roma due donne sono state trovate morte nel quartiere Prati, la notizia di poco fa, al momento ci sono pochi dettagli, si sa che uno dei due corpi è stato scoperto sul pianerottolo di un appartamento e che l'altro era all'interno dell'abitazione. Ieri a Samango Piemonte, in provincia di Salerno, un uomo ha ucciso la moglie e si è suicidato, l'ipotesi è che non accettasse la volontà della donna di mettere fine alla relazione. Sempre ieri e sempre nel Salernitano, a Monte Corvino Pugliano, un uomo ha cosparso di alcol la moglie e le ha dato fuoco, la donna in ospedale dove è arrivata in condizioni gravi. Infine, a Cassano delle Murge nel Barese, un 21enne si è suicidato dopo aver sparato alla compagna di 18 anni, anche lei adesso è ricoverata in condizioni gravi. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda la ciclista investita a Milano questa mattina attorno alle 7.30 in via Messina, angolo via Calvino, zona Cenisio Monumentale. La donna di 68 anni è stata travolta da un automobilista di 70 mentre pedalava. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note dalla polizia. La ciclista è stata immediatamente intubata dai soccorritori del 118 prima di essere trasportata all'ospedale. Si sono conclusi poco fa nella chiesa di Sant'Inereo e Achilleo in viale Argonne a Città Studi funerali di Luca Marengoni, il ragazzo di 15 anni morto travolto da un tram l'8 novembre scorso mentre stava andando a scuola in bici in via Tito Livio. Ha partecipato anche l'arcivescovo Mario Delpini, alla cerimonia erano presenti il vicepresidente della giunta regionale Fabrizio Sala e il sindaco Giuseppe Sala, che ha annunciato che un tavolo da ping pong degli adiacenti giardini sarà dedicato al ragazzo. I genitori hanno chiesto di ricordare Luca con una donazione a Legambiente Lombardia che userà i fondi per piantare alberi. Da questa mattina a Bologna è in atto lo sgombero del palazzo occupato da studenti e studentesse dell'Università Alma Mater Studiorum in via Oberdan 16. Lo spazio di proprietà dell'Università di Bologna era stato occupato lo scorso 17 ottobre per sollevare il problema dell'emergenza abitativa. Ancora in corso la resistenza degli occupanti, una parte di loro è salita sul tetto dello stabile. Questa mattina abbiamo sentito direttamente dal presidio di solidarietà l'occupazione Federico, che è un attivista del collettivo universitario autonomo di Bologna.
Questa mattina Bologna si è svegliata con un'operazione di polizia in via Oberdan 16, lo spazio che qualche settimana fa studenti e studentesse avevano occupato per sollevare un problema, ovvero quello abitativo in questa città, un problema sistemico. Fin da subito, quando siamo entrate, abbiamo chiesto un tavolo di trattativa ufficiale in cui parlare del problema degli spazi a Bologna, delle case a Bologna, tra cui anche quindi lo spazio di via Oberdan 16. Non siamo mai state ascoltate, ci sono state delle interlocuzioni informali, ma non c'è mai stata la volontà di concordare un tavolo ufficiale tra noi e il rettorato degli studi di Bologna. E si è arrivati a stamattina con uno sgombero a freddo, mentre le persone dormivano in quella che è da settimane casa loro. Sono state strattonate, spintonate, umiliate, fatte uscire, trattenute e in un po' si sta anche resistendo sul tetto. Quindi oggi noi siamo qui in presidio solidale per dare anche supporto a chi ha scelto di resistere lì. Ecco, noi crediamo che questo comportamento sia veramente indecente da parte delle istituzioni dell'Università di Bologna, soprattutto perché il giorno dopo questa occupazione il commento del rettorato era stato: pronti al dialogo, non ci sarà alcuno sgombero.
Andrea Monti, Guglielmo Vespignani e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 12.45 minuti. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento alle 13.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.